Io ringrazio soprattutto i fratelli e la famiglia di Don Tonino. Dice, perché? A Gesù capitò una volta che i familiari cominciarono a dire di lui, è matto, ha perduto la testa. Loro erano nella condizione di dirlo del loro fratello e non l'hanno detto. Sono stati vicini, hanno capito. Quando non hanno capito sono stati ugualmente vicini con l'affetto, con la sincerità di una famiglia che si stringe attorno a un fratello che fatica più degli altri, perché invece di una vita comoda ha scelto la via della fatica per il regno di Dio, per i piccoli e per i poveri, per la Santa Chiesa. E vogliamo ringraziare insieme il Signore. È lui che l'ha fatto, Don Tonino. È vero, l'ha fatta la mamma, però l'ha fatto il Signore. E ha voluto, come dice del nostro grande santo, il sommo poeta, stampare del Cristo suo figlio una orma più forte. Abbiamo ammirato i quadri del nostro amico artista, ma grande artista è Dio. E Don Tonino l'ha fatto da somigliante a Gesù Cristo. E per questo il primo pensiero va a lui. Non ci sarebbe Don Tonino senza il Signore, ma non ci sarebbe nemmeno senza la sua famiglia. Di fronte a Don Tonino abbiamo sempre, io per primo, la tentazione di non di parlare di lui, ma di far parlare lui. E questo corrisponde alla bellezza degli scritti, ma anche al suo modo di essere. Non penso che amava molto che si parlasse di lui, però parlare amava, parlare di Dio, dei poveri, di Gesù Cristo, questo sì, gli piaceva parlare, e parlava benissimo. Dicevo, parlare di lui, ascoltare lui ancora oggi, o imitarlo. Io mi sono trovato personalmente di fronte a queste tre possibilità proprio dopo la sua morte. Io ero un vescovo a Sessa Aurunca, mi telefono che Don Tonino se n'era andato, che i fratelli avevano cantato magnifica Salve Regina, e che faccio? Perché? Dico, perché che faccio? Io ero a Sessa Aurunca, una terra che conoscete ormai purtroppo molto nota, perché dentro la diocesi c'è quel famoso paese Mondragone che è diventato famoso per il libro Gomorra. E avevo per il 23 organizzato un incontro sulle droghe leggere, perché mi era arrivata una lettera da quattro mamme che mi chiedeva: fai qualcosa per i nostri figli. Da un'indagine superficiale fatta da alcuni amici è emerso il risultato che l'80% dei giovani studenti di Sessa Aurunca raccoglie da tutte le parti, usava almeno qualche volta droga leggera. Allora abbiamo fatto un volontinaggio con l'aiuto della comunità Incontro, 2000 studenti, uno a uno. E il 23. Che faccio? Che mi direbbe Don Tonino? Io sentivo la voce nell'orecchio, come sento adesso quando sento parlare i fratelli. Stai là. Sono partito la sera, sono andato a pregare davanti a Don Tonino nella cattedrale di Molfetta, sono tornato tardi e poi sono stato lì. Parlare di lui, ascoltarlo, che è una cosa bella, o imitarlo. Io credo che siamo chiamati a imitare. Certo, non lo si può imitare senza sapere niente di lui, questo credo che sia ovvio, ma è un passaggio intermedio l'ascolto. Poi si deve passare subito a fare nel nostro piccolo quel che il Signore ci permette, naturalmente non siamo come lui, assolutamente. Io sono, l'hanno detto, il postulatore della causa di beatificazione. E spesso mi sono chiesto perché proprio io. Non riesco a dare risposte. Questo corrisponde anche al rapporto che il Signore ha voluto che si realizzasse tra Don Tonino e me. Io mi sentivo ben voluto e stimato da Don Tonino, ma non ho mai capito perché. Sapevo che lui aveva un occhio di attenzione, ma non capivo perché. Quando ero rettore, e soprattutto quando sono andato a Sessa Brunca, io ho qualche libro con la sua dedica, bellissime dediche, ma la stessa cosa dico di questo ministero che mi è stato chiesto dal vescovo Monsignor Martella, ma perché proprio me? Con tanti che hanno vissuto di più con lui, sanno più cose di lui, come Don Salvatore qui presente. Non so dirvi perché. Quando insistentemente il vescovo me l'ha chiesto, io ho preso mesi di tempo per rispondere. E poi, visto che insistevo, ho detto di sì. E quindi sono qui forse come l'ultimo che ha meno titoli per parlare, però una cosa voglio dire, che mi sono sentito sempre in sintonia con lui. In sintonia perché mi sono sforzato, non è un dato originario, è un dato diciamo acquisito, di avere gli stessi maestri suoi. Ho visto che è uscito un buon risultato da quella scuola che lui aveva frequentato, allora ho cercato di frequentare la stessa scuola, non so, certo non con gli stessi risultati, però mi sono sforzato. La gente, Cristo, i poveri, non in ordine di importanza, perché Cristo era sopra di tutto. Però dal maestro grande si va sempre un po' accompagnati. All'asilo siamo andati mica da soli. E alla scuola elementare, i primi giorni, siamo stati accompagnati. Mamma mi raccontava, però vi dico così per alleggerire i discorsi, di me invece una cosa contraria. Un giorno non mi trovavano più a casa, avevo 5 anni. Dove mi hanno trovato? Alla scuola elementare. E insistevo per farmi scrivere, chissà cosa mi bastava per la testa. Però quando ci sono andato effettivamente mi hanno accompagnato, venivamo accompagnati. Che cos'è la terra di cui parliamo? Uomo della sua terra. Sono belle le descrizioni del Salento, fatte da Antonino, bellissime. Ma credo che lì lui giocasse un poco a nascondere qual è la sua terra, è casa sua la sua terra, è la sua mamma, i suoi fratelli. Se voi prendete in mano quello che abbiamo ascoltato prima e lo riportate in tutta l'esistenza di Don Tonino, ci trovate la stessa dinamica, gli stessi affetti. Riportate naturalmente in un cerchio molto più vasto, una vita di Don Tonino, una specie di risonanza fino a livelli mondiali dell'esperienza della famiglia, è quella la sua terra. E dopo la sua terra, la mamma sua, che non si è mai scoraggiata della vedovanza, ha avuto fiducia nel Signore. E scriveva Don Tonino, non era una bigotta ed ha condotto avanti una famiglia. Possiamo applicarla a lui. Non era un bigotto Don Tonino, ma ha portato avanti una grandissima famiglia. E dopo la terra, la sua gente salentina. Abbiamo ascoltato il brano dal vicepresidente, che è un brano che Don Tonino ha pronunciato commemorando il suo vescovo, Monsignor Giuseppe Ruotolo. Domani festeggio ad Andria, che è anche la mia diocesi di origine, 100 anni di Monsignor Ruotolo. E viene presentato un libro in cui c'è anche per Monsignor Ruotolo proprio la testimonianza di Don Tonino. Mi hanno telefonato mentre venivo qui. È la gente, la sua gente, che ha portato sempre nel cuore. E per cui la descrizione che lui sapeva fare delle rocce, del mare, si dice, un po' copre la verità, secondo me. E questo primo maestro, la terra, non ha mai dimenticato queste lezioni. Secondo maestro Gesù Cristo lo sappiamo bene. Don Tonino non ha frequentato le scuole serali da Gesù Cristo, come si usavano una volta, per quelli che non avevano diploma elementare o media, si facevano le scuole serali, ma le scuole notturne. Il suo maestro gli parlava di notte, ore rubate al sonno, tante ore davanti al Santissimo Sacramento. E poi i poveri. Ecco la sua terra. Lui ci ha insegnato a camminare sul passo degli ultimi, a impegnarci per loro, ma soprattutto ci ha insegnato ad averli come maestri di vita. Vedete, il povero non ha nessun motivo per sopravvivere, se non l'amore alla vita. Non ha motivi di ordine sociale, molte volte non c'ha manco una famiglia. Perché vive? Perché accetta di vivere? La grande lezione dei poveri è proprio questa. Sua Eccellenza sarà stata in qualche nazione povera, è vero, tante. Si è domandato, ma perché questi vivono, questi africani vivono, gli indiani, perché vogliono vivere? Perché fanno figli? Ecco, questi suoi maestri devono essere anche i nostri. La gente che ti accompagna da Cristo e i poveri in cui vedi Cristo. E sarà una lezione bella che ci permetterà di capire il perché del legame di Don Tonino alla sua terra, a questo tipo di terra. Certamente a livello antropologico, Don Tonino era un salentino, lo si sentiva non solo nelle espressioni vocali, ma proprio nel modo di fare, di agire. Noi pugliesi non siamo tutti uguali. Prima si chiamava le Puglie, e Don Tonino, secondo me, non poteva non essere salentino. Anche da altre parti ci sono santi, ma questo tipo di santità era possibile soltanto a partire da questa terra, da alcune caratteristiche che io non sto a ripetere, e però sono verissime, perché il Signore distribuisce i suoi doni dappertutto. La cordialità, l'allegria. Audiant humiles et retentu. E ancora oggi ci invita alla gioia. Ma dal Salento parte come un emigrante. Come diceva nella prima omelia nella sua chiesa, era la giornata degli emigranti. E lui diceva, ecco, sono qui anch'io, emigrato da una chiesa sorella. Emigrante, un emigrante speciale, emigrante inviato. Perché si sente mandato dal Signore per annunciare il Cristo Gesù, la speranza dell'uomo. Emigrante inviato. L'emigrante in genere c'ha nostalgia della sua terra. E se può fa un po' di soldi, come tanti anche qui nel Salento ho visto, quando giravo un po' di più per queste terre, hanno costruito la casetta e sono tornati appena possibile. Don Tonino torna alla sua terra, ma non con la nostalgia, per attingere i frutti, per attingere ciò di cui ha bisogno per servire la Chiesa a cui è stata mandata, è stato mandato. Perché altrimenti potrebbe capitare quello che lui raccomandava di evitare ai nostri emigranti in Australia. La fierezza, sì, della propria terra, ma mai lasciarsi prendere da ciò che la terra di arrivo ti offre. Non lasciatevi imbrogliare da un piatto di lenticchie, diceva agli italiani a Sydney. Quindi si tratta di un emigrante proprio speciale, perché è andato, mandato da Dio per servire, per il servizio. È mandato da Dio per il servizio. Dopo un primo entusiasmo per i piani pastorali di moda in quegli anni, proprio nel servizio ritrova quello che è il vero piano pastorale di un vescovo. Lo dice lui stesso: ho attenuato i miei ardori da grandi manovre, avendo capito che la storia della salvezza, più che i registri della curia, preferisce i perimetri delle case. Più che sui carteggi delle scrivanie, si disegna sui pianerottoli dei condomini. Più che i linguaggi sfumati della festa, parla i dialetti della filialità. Più che le panoramiche d'insieme, sfiora i volti concreti delle persone. Più che rettilinei globali, procede per piccoli segmenti. È andato non da stratega, ma da servo, proprio come Gesù Cristo. E in questo servizio ha voluto guardare in faccia gli uomini. Non è facile partire da una parrocchia, da una città, e fare il grande stratega nella di oggi è facile. Ma partire da una città, una parrocchia, la propria terra, per incontrare la gente semplicemente nei piccoli condomini, sui pianerottoli o per la strada, sembra senza senso, è quasi impossibile all'uomo. Date case a Molfetta, è una cosa buona. Dati case a un pianerottolo, beh, meglio ti case, in fin dei conti. Perché ciò avvenga, dobbiamo guardare in Don Tonino quello che lui vede in Oscar Romero, la spiritualità dell'esodo. Sì, il vescovo che viene nominato e parte dalla sua terra per andare a servire un'altra chiesa, compie un esodo geografico, materiale e qualche volta anche culturale. A me personalmente è capitato, sono stato vescovo in Campania, un paese mai sentito nominare, poi torno in Puglia, poi in Basilicata, Potenza c'ero stato solo una volta, non conoscevo niente, quindi di fare degli adattamenti culturali, ma non è quello che conta, è un altro tipo di esodo, quello che fa Romero quando, che realizza Romero con la grazia di Dio, quando il presidente gli telefona che padre Rubio è stato giustiziato, pensando di dargli una buona notizia. Questo è l'incontro di Damasco per Oscar Romero. E passa dall'essere professore della fede ad essere un testimone della fede. Da una vita prudente in cui si evitano i pericoli, non a una vita spericolata, come direbbe il nostro amico cantante, ma una vita fedele alla propria vocazione, alla chiamata di Dio. E questo è il grande esodo che ha permesso ad Antonino di essere vescovo, a partire dalla sua terra, dalla sua famiglia a cui rimane fortemente affezionato, e andare in una città. Molfetta ha avuto il Signore, ma poteva essere qualunque altra città, da servo fedele in un esodo per cui la vita sua non è più prudente, nemmeno spericolata, ma fedele a Dio e agli uomini. E io credo che in questo abbia invocato, per questo esodo, abbia invocato spesso la protezione e l'aiuto della Madonna. Santa Maria, donna della strada, segno di sicura speranza e di consolazione per il peregrinante popolo di Dio. Facci capire come più che sulle mappe della geografia dobbiamo cercare sulle tavole della storia le carovaniere dei nostri pellegrinaggi. È su questi itinerari che crescerà la nostra fede. Quanto è cresciuto la fede di Don Tonino in quegli anni di servizio da vescovo a quella maniera, nella città, nella diocesi di Molfetta e poi in tutta l'Italia e in alcune parti del mondo. Quante volte avrà chiesto alla Madonna: prendici per mano e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio sotto il filo dei giorni, negli accadimenti del tempo, nel volgere delle stagioni umane, nei tramonti delle onnipotenze terrene, nei crepuscoli mattinali di popoli nuovi. L'esodo, quest'esodo, dalla vita prudente ed equilibrata alla vita di servi fedeli, lo si fa soltanto se Maria ci prende per mano e ci porta avanti con la sua bontà e con la sua misericordia. Perché servire? Perché compiere l'esodo? Per non rimanere negli stretti cerchi di un orizzonte in cui siamo nati e cresciuti, da cui abbiamo anche potuto avere tanti, tantissimi benefici, e per guardare il mondo da Alessano al mondo intero attraverso il servizio nella città di Molfetta, al mondo intero che vive difficoltà quotidiane, gioia quotidiane, speranze quotidiane e anche angosce quotidiane, come dice il passo della Gaudium Spes Supremo, tanto caro a lui. Non possiamo più vivere nel guscio rassicurante del nostro cortile o chiuderci nell'ovatta sentimentale del nostro piccolo mondo antico. E invitava i catechisti di Molfetta ad educare i ragazzi del catechismo alla mondialità, esibire agli occhi dei ragazzi la mappa aggiornata di tutti gli angoli del mondo dove la gente viene sterminata, e far imprimere nelle loro pupille i fotogrammi delle madri che si disperano e di orfani che non trovano consolazione. Ma da questo vasto mondo che lui vive intensamente, pur realizzando le relazioni ad uno, mai in massa, quando arriva il momento della croce e vede che gli è difficile servire la chiesa di Molfetta, Luvo, Giovinazzi e Terlizzi come lui vorrebbe, dove torna a prendere un po' di fiato? Dove torna? Ad Alessano. Ad Alessano torna non per un rifugio comodo, ma per riprendere la forza, e quando si accorge che le forze non ritornano, decide di tornare a Molfetta. Come si sente ad Alessano? Si sente in esilio. Sono in esilio. Ma che strano. La terra che tutto gli ha dato e che tutto dona, e che da cui ritorna per ritrovare un po' di forze, diventa il suo esilio. Perché? Perché manca la sua gente, quella a cui il Signore l'ha inviato. Questo è l'esodo che Don Tonino ha compiuto sulla terra, e questo è l'esodo che l'ha portato alla Gerusalemme celeste. Vado avanti con fiducia, voglio guarire soprattutto per voi, per non farvi soffrire pastoralmente. Le assenze della diocesi mi stanno pesando come macigni. Se, spero di riscattarmi dopo con un supplemento di impegno. Voglio chiudere con due brani suoi, sperando di non avervi annoiato. Mi devo prendere i libri però, se non ce la faccio. Come avrebbe voluto la sua terra, Don Tonino, la Puglia, il Meridione? come l'avrebbe voluto. Terra di pace, abbiamo ascoltato. Quando si prese l'impegno di far sottoscrivere ai vescovi della metropolia di Bari quel messaggio di cui parlava Don Salvatore, mi pare, il mio vescovo, Monsignor Arai, mi diceva che è arrivato di notte, sotto la pioggia, bussava alle porte degli episcopi, e così i vescovi erano stanchi e firmavano anche se non volevano firmare.
Per fame e persone,
è vero? Telefono per fame e persone. E la voleva come una specie di principio di una Italia nuova. Un'Italia che fosse piena di solidarietà. Un'Italia che avesse una politica rinnovata. Un'Italia che avesse una economia nuova a servizio dei poveri. Invano, intanto, in modo significativo, che le più audaci esperienze di rinnovamento della politica partono da sud, da Palermo e da Catania, diceva lui a quel tempo. Poi non sappiamo come sono andate a finire le cose, non è dato a noi saperlo. E poi un altro punto, e due punti adesso per chiudere. Il primo, vedete, chi vuole studiare ma non ha molto tempo è fortunato. Padre Roberto mi ha regalato questa sera il libro del suo provinciale, La gente, i poveri e Gesù Cristo, e io, da studente che ha poco tempo ma fortunato, ho trovato un passo bellissimo. Ve lo leggo. La terra rappresenta la madre. Noi la chiamiamo la madre terra. Vi ricordate San Francesco? Laudato sì, mi signore, per sora nostra madre terra. Sorella e madre. La terra è madre, e in questa terra madre viene il figlio, con la F maiuscola. Il più bel figlio degli uomini, il più bel figlio della terra. In questa terra sorella e madre, il più bel figlio del cielo, Cristo Gesù, e con lui Don Tonino e gli altri santi. Prega per noi. Che preghiera farà Don Tonino per noi adesso? A uno. Io credo la stessa che scrisse prima di partire da Tricase per Molfetta, sul molo. Penso che non cambia le parole, che dici? È così. Questa sera, Signore, voglio pregarti ad alta voce. Tanto all'infuori di te non mi sente nessuno. Tricase è alle mie spalle, davanti solo il mare. Un mare senza vele e senza sogni. Domani, Signore, avrò la forza di pregarti per il mare, per questo mare di piombo che mette paura, per questo simbolo opaco del futuro che mi attende. Stasera invece voglio pregarti per ciò che lascio dietro, per la mia città di Tricase, per questa terraferma tenace dove fluttuano ancora le mie vele e i miei sogni. Ti chiedo tre cose per adesso. Dai a questi, ma non solo a Tricase adesso, perché sta da un'altra parte, quindi è un altro molo, che da un altro molo ci vede tutti quanti. Dai a questi nostri amici e fratelli la forza di osare di più, la capacità di inventarsi, la gioia di prendere il largo, il fremito di speranze nuove. Il bisogno di sicurezza li ha inchiodati a un mondo vecchio che si dissolve, così come ha inchiodato me su questo scoglio stasera, col fardello di tanti ricordi. Dai adesso, Signore, la volontà decisa di rompere gli ormeggi, per liberarsi da soggezioni antiche e nuove. La libertà è sempre una lacerazione. Non è dignitoso. A forza di inchinarsi si spezzano la schiena per chiedere un lavoro sicuro, ha detto il sindaco. Non è giusto attendersi dall'alto le certezze delle 27 del mese. Stimola in tutti, nei giovani in particolare, una creatività più fresca, una fantasia più liberante, la gioia turbinosa dell'iniziativa che riponga al riparo da ogni prostituzione. E una seconda cosa ti chiedo, Signore. Fa provare a questa gente che lascia l'ebbrezza di camminare insieme. Donale una solidarietà nuova, una comunione profonda, una cospirazione tenace. fare sentire che per crescere insieme non basta tirare dall'armadio del passato i ricordi splendidi e fastosi di un tempo, ma occorre spalancare la finestra del futuro progettando insieme, osando insieme, sacrificandoci insieme. Da soli si cammina di più. Fa che le sue messe siano una danza di giovinezza e concerti di campane, una liberazione di speranze prigioniere e canti di chiesa, il disseppellimento di attese comuni interrate nelle caverne dell'anima. Un'ultima implorazione, Signore, è per i poveri, per i malati, i vecchi e gli esclusi, per chi ha fame e non ha pane, ma anche per chi ha pane e non ha fame, per chi si vede sorpassare da tutti, per gli sfrattati, gli alcolizzati, le prostitute, per chi è solo, per chi è stanco, per chi ha ammainato le vele, per chi nasconde sotto il coperchio di un sorriso cisterne di dolore. Libera i credenti, o Signore, dal pensare che basti un gesto di carità a sanare tante sofferenze, ma libera anche chi non condivide le speranze cristiane dal credere che sia inutile spartire il pane e la tenda, che basterà cambiare le strutture perché i poveri non ci siano più. Ed essi li avremo sempre con noi, i poveri. Sono il segno della nostra povertà di viandanti. Sono il simbolo delle nostre delusioni. Sono il coagulo delle nostre stanchezze. Sono il brandello delle nostre disperazioni. Li avremo sempre con noi, anzi dentro di noi. Concedi, Signore, a questo popolo che cammina l'onore di scorgere chi si è fermato lungo la strada, di essere pronto a dargli una mano, di rimetterlo in viaggio. Dona, Signore, alla tua Chiesa, a questo popolo, la forza della profezia. Grazie.